1. Oratorio della Marina. L'oratorio di San Giacomo Maggiore è detto della Marina perché edificato sulle mura che fino a poco più di un secolo fa si ergevano direttamente sul mare. Per tutto il Medioevo costituì una tappa importante per i pellegrini in cammino verso Compostela. Dell'originario edificio romanico non rimane più traccia visibile e l'oratorio, come appare oggi, è il frutto delle opere svolte nel secolo XVII e XVIII, periodo in cui la confraternita di San Giacomo della Marina godeva di grande prestigio e potenza. Solo verso la fine del Settecento assunse l'aspetto attuale col completamento della decorazione della volta e delle pareti. Danneggiato durante l'ultimo conflitto, si sarebbe avviato verso un'inesorabile decadenza se la confraternita non avesse iniziato nel 1987 onerosi lavori di restauro che negli anni 90-92 subirono un importante e decisivo impulso. Gli interventi hanno interessato il tetto, le finestre, il pavimento, gli intonaci, gli stucchi, gli impianti, gli arredi e soprattutto le grandi tele alle pareti, vero tesoro artistico dell'oratorio. 2. Chiesa di San Giovanni di Pré. La chiesa di San Giovanni di Pré fu costruita a partire dal 1180 dagli ospitalieri o cavalieri di San Giovanni come parte della commenda. Al piano inferiore un'aula a tre navate per i fedeli, al piano superiore la chiesa per i cavalieri, con accesso dalla zona che ospitava i loro alloggi e l'ospedale. Costruita in pietra locale dai maestri Antelami, la chiesa superiore è una basilica romanica a tre navate con quattro ampie campate, transetto e tre absidi, di cui quelle laterali quadrate. È caratterizzata, al contrario delle restanti chiese romaniche di Genova, dalla copertura con volta a crociera in pietra con costoloni quadri. Il campanile è molto simile a quello delle vigne. Nel 1731 la chiesa fu aperta anche ai fedeli esterni. Per far ciò il portale d'accesso fu ricavato nell'abside e la chiesa venne orientata in senso opposto, realizzando un nuovo abside in corrispondenza del vecchio ingresso. Inoltre l'edificio fu alzato di un piano per ricavare altri locali di servizio. La chiesa, internamente, presenta muri in pietra senza decori. Sono però presenti alcune tele di pittori genovesi, tra cui Lazzaro Tavarone e Bernardo Castello. San Giovanni di Pré è la sede della parrocchia affidata ai padri della Fraternità della Santissima Vergine Maria, con territorio che va dalla stazione Principe a un buon tratto di via Pré. 3. Chiesa di San Sisto. La prima edificazione della chiesa avvenne alla fine dell'XI secolo, in forme romaniche, per ricordare la grande vittoria di genovesi e pisani contro la flotta araba del 1087 nel giorno della ricorrenza di San Sisto II, Papa e Martire. Nel Natale 1601, il parroco Gerolamo Recari vi fu assassinato con un colpo di arma da fuoco durante la celebrazione della messa. La chiesa dovette dunque essere nuovamente consacrata. Più volte ristrutturata nel corso dei secoli, nel 1825 la chiesa fu infine distrutta per consentire il tracciamento della nuova strada Carlo Alberto, oggi via Gramsci, e quindi riedificata nei pressi pochi anni dopo in forme neoclassiche. Di forma circolare, con pianta a croce greca e sormontata da una grande cupola arricchita con l'inserimento di colonnati corinzi e affrescata da Michel Cesare Danielli. La ricostruzione fu finanziata dai Savoia. Il Palazzo Reale di Via Balbi rientrava infatti nel territorio della parrocchia. A metà Ottocento, oltre a diversi lavori di sistemazione, fu posta sull'altar maggiore la statua di San Sisto, dovuta allo scultore Giovanni Battista Cevasco e donata alla chiesa dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. La chiesa, dedicata oltre che a San Sisto, alla Natività di Maria, è la sede della parrocchia affidata ai padri della Fraternità della Santissima Vergine Maria, un territorio che prende gran parte di Via Pré e dei vicoli attigui. 4. Chiesa e oratorio di San Filippo Neri. L'arrivo a Genova a metà del 1600 della congregazione dell'oratorio, i padri filippini, si deve al lascito del nobile genovese Camillo Pallavicini, che conclude la sua vita sacerdotale nella congregazione di Palermo. La chiesa, terminata nella seconda metà del secolo, viene consacrata nel 1721. e pochi anni dopo viene costruito accanto l'oratorio. L'intero complesso non ha subito successive alterazioni e costituisce pertanto un esempio di barocchetto genovese. La chiesa è ad aula unica, con un'alta volta a botte, completamente decorata da stucchi dorati e affreschi e arricchita dal pavimento policromo. Tra le numerose opere d'arte si segnala il gruppo ligneo della Pietà di Anton Maria Maragliano. L'oratorio, nascosto dietro la facciata del palazzo, racchiude come in un elegante scrigno la statua marmorea dell'Immacolata di Pierre Puget. I padri filippini, nonostante le soppressioni ottocentesche, animano tuttora il complesso, che è insieme luogo di preghiera, di cultura, di arte e di accoglienza. 5. Basilica della Santissima Annunziata del Vastato. I frati francescani iniziarono nel 1520 la costruzione dell'attuale chiesa, riprendendo lo stile francescano duecentesco. L'edificio era a 5 navate, ma le due più esterne, più piccole, vennero trasformate in cappelle laterali alla fine del Cinquecento. Le volte erano leggermente acute, di stile gotico, e le colonne erano arrocchi bianchi e neri. Nel 1591 Lorenzo Lomellini ottenne il gius patronato della chiesa, impegnandosi a modificarla secondo lo stile manieristico. Impegno proseguito poi dai suoi eredi ad inizio Seicento. Le navate vennero rinforzate all'incrocio del transetto, impiantandovi sopra la cupola. L'edificio fu allungato di una campata nella parte anteriore e colonne e strutture gotiche furono nascoste da un sontuoso rivestimento in marmo bianco delle Acquane e rosso di Francia. Le decorazioni pittoriche delle volte e gli stucchi ricoperti di oro zecchino proseguirono poi per tutto il Seicento. Il portico della facciata è del XIX secolo. La chiesa fu danneggiata gravemente durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Gli affreschi delle volte sono di importanti artisti genovesi: Giovan Battista Carlone, Giuseppe Assereto, Gio Andrea Ansaldo. Nella controfacciata l'Ultima Cena del Procaccini. Di proprietà del comune di Genova, dopo gli espropri di fine Ottocento, è parrocchia di un piccolissimo territorio ed è la sede genovese della comunità di Sant'Egidio. 6. Chiesa dei Santi Vittore e Carlo. Dedicata a San Carlo Borromeo, fu costruita dai Carmelitani a servizio del loro convento tra il 1629 e il 1673. A navata unica, l'ampio vano è coperto di una cupola collocata all'incrocio tra navata e transetto e l'intera struttura è ancora legata ad un gusto cinquecentesco più che barocco. Lateralmente si aprono tre cappelle per parte. Nel 1743 Gerolamo Durazzo, proprietario del palazzo di fronte alla chiesa, attuale Palazzo Reale, ristrutturò la facciata della chiesa per renderla più alla moda ed aumentare prestigio alla sua residenza. La nuova facciata, porticata, alterò sensibilmente l'aspetto originale della semplice scalinata preesistente. Le decorazioni di pareti e volte, comprese le statue in gesso che adornano le nicchie delle pareti, sono molte tarde, risalendo a fine Ottocento. I decori degli altari delle cappelle, date in gius patronato a nobili famiglie genovesi, sono invece coevi della costruzione della chiesa. Nella nicchia centrale dell'altare maggiore, proveniente dalla distrutta chiesa di San Domenico, trova posta la statua lignea della Madonna della Fortuna. Di particolare interesse la cappella della Madonna del Carmine, in cui è collocata una statua marmorea, opera del genovese Filippo Parodi. San Carlo è sede parrocchiale dal 1799, quando viene demolita la vicina chiesa parrocchiale di San Vittore, di cui eredita nome e titolo. Lasciata dai Carmelitani negli anni 70, è affidata ai padri della Fraternità della Santissima Vergine Maria, con territorio che da Via Balbi risale verso Corso Dogali. 7. Chiesa di Nostra Signora del Carmine Sant'Agnese. La chiesa del Carmine e il convento furono costruiti dai Carmelitani tra la seconda metà del XIII secolo e l'inizio del XIV, divisa in tre navate, di cui la centrale, molto più alta, è coperta da volta a crociera con costoloni. Il presbiterio è profondo e termina in un'abside rettangolare. La chiesa fu ampliata all'inizio del Quattrocento, quando fu ricostruito il campanile e vennero aggiunte le ultime due campate verso la facciata. Nel XVI secolo avvennero nuove trasformazioni. La parete esterna sul lato destro fu sfondata per realizzare le cappelle, che poi furono arricchite da altari marmorei. L'ingresso dall'esterno del convento era laterale. Solo nel 600, con la demolizione del cortile davanti alla facciata, fu aperto l'accesso in asse con l'abside. Ulteriori modifiche avvennero nell'800, con il rifacimento del pavimento, la realizzazione delle cappelle di sinistra e degli affreschi sulle volte. Da segnalare tra le cappelle quella di varie corporazioni di mestiere, quello dei caravana, dei formaggiai e degli insegnanti di grammatica. Al repertorio iconografico carmelitano, di cui si è arricchita nei secoli, i profeti Elia e Eliseo, i santi, i beati dell'ordine carmelitano fino a Santa Teresa d'Avila, la devozione allo scapolare, si aggiunge poi la ricca quadreria ereditata, insieme al titolo parrocchiale, dalla vicina chiesa di Sant'Agnese. Oggi la chiesa, sede parrocchiale, con un territorio che si estende da via Bensa fin quasi a circonvallazione a monte. Devo ridire da oggi. Oggi la chiesa è sede parrocchiale con territorio che si estende da via Bensa fin quasi a circonvallazione a monte. 8. Chiesa di San Nicolosio. L'originale chiesa, costruita per le monache di Sant'Agostino e dedicata a San Nicola di Bari nel 1305, fu assegnata nel 1514 alle Clarisse di Santa Maria in Passione, che la costruirono completamente alla fine del secolo. Nel 1798, a seguito delle leggi di soppressione degli ordini religiosi, le Clarisse si trasferirono a San Silvestro. Nel 1804 la chiesa fu acquistata dal Terzo Ordine Francescano, che aveva dovuto abbandonare il proprio oratorio a San Francesco di Castelletto e che tuttora rimane proprietario e anima dell'edificio sacro. Particolarmente interessante la cappella di San Francesco, secondo altare sulla fiancata sinistra, posta sotto il giuspatronato della famiglia di Ece, fu decorata dal pittore genovese Giovanni Battista Carlone intorno al 1637, che raffigurò episodi della vita del santo. Nella volta, la gloria del santo è inserita in un ricco apparato di stucchi che incorniciano i diversi avvenimenti con fitti motivi decorativi e antropomorfi. Durante il XIX secolo la cappella coi relativi affreschi fu occultata da un muro costruito allineato al profilo perimetrale dell'interno della chiesa, mentre l'altare venne addossato al muro. Un recente intervento di restauro ha eliminato il muro divisorio e ha riportato la cappella al suo splendore. 9. Basilica di San Siro. Le origini risalgono ad un luogo di culto del IV secolo, intitolato ai 12 apostoli. Qui fu vescovo Siro, da cui poi la chiesa prese il nome. Per la sua posizione esterna alle mura, perse il titolo di cattedrale a vantaggio di San Lorenzo e nell'XI secolo fu ricostruita come abbazia benedettina. A metà del 1500 subentrarono i padri teatini, che la ricostruirono completamente insieme al chiostro e al convento, coinvolgendovi tutta la nobiltà genovese. Con il completamento della cupola, nel 1619, la nuova chiesa era terminata. Basilica a tre navate scandite da tre coppie di colonne binate, innovazione architettonica che consente maggiore leggerezza e visibilità interna, che fu poi adottata anche alle Vigne e alla Maddalena nei decenni seguenti. Solo la facciata rimase incompleta e fu realizzata all'inizio dell'Ottocento. Convento e giardini vennero sacrificati nel XVIII secolo per l'apertura dell'attuale via Cairoli. I padri teatini vennero allontanati dalle soppressioni napoleoniche e il campanile romanico venne abbattuto all'inizio del Novecento perché ritenuto pericolante. Tra le tante opere d'arte da segnalare l'Annunciazione del Gentileschi e il bronzo altare maggiore dello scultore Pierre Puget. La basilica è sede parrocchiale di un territorio che si stende da Porta di Vacca a San Luca, affidato ora ai padri filippini. 10. Chiesa di San Pancrazio. La vecchia chiesa medievale, nel corso del XVI secolo, divenne parrocchia gentilizia delle famiglie Calvi e Pallavicini e fu per volontà di un Pallavicini che la chiesa, nel 1645, accoglie la prima sede genovese dei padri filippini. Distrutta dal bombardamento navale di Luigi XIV nel 1684, San Pancrazio venne ricostruita in stile barocco nel XVIII secolo. La chiesa è stata restaurata completamente in questi anni. È ad aula unica, sormontata da un'alta cupola. Sia le pareti interne che la facciata sono decorate da lesene. Le opere d'arte più importanti sono un trittico cinquecentesco del pittore fiammingo Isenbrandt, raffigurante la vita del santo titolare, e due statue marmoree, San Pancrazio del seicentesco Filippo Parodi e la Madonna della Misericordia del settecentesco Francesco Maria Schiaffino. Ai Cavalieri di Malta, la cui sede storica era la Commenda di Pré, dal 1976 è affidata la chiesa. Nei locali attigui ha sede la Delegazione Liguria del Sovrano Militare Ordine di Malta, con le attività di formazione, assistenza ai malati, pellegrinaggi e il suo grande ambulatorio medico polispecialistico a servizio del centro storico. 11. Chiesa di San Luca. La chiesa di origine medievale fu costruita dalle famiglie Spinola e Grimaldi e divenne loro parrocchia gentilizia. Tra il 1626 e il 1650 le due famiglie trasformarono la chiesetta del XII secolo nell'attuale armonioso edificio barocco, pienamente rispettoso dei canoni per la costruzione degli edifici sacri dettati dal Concilio di Trento. La chiesa è a pianta centrale, con abside molto profonda, ed è sovrastata da una grossa cupola che ne accentua il carattere di vano unico. La luce, penetrando dai grossi finestroni semicircolari e dalle finestre del timpano e del cupolino, esalta la decorazione della chiesa. La decorazione degli affreschi realizzata da Domenico Piola raffigura episodi della vita di San Luca, molte le opere d'arte conservate in questa piccola chiesa gentilizia. L'altar maggiore di marmo bianco e giallo è sormontato dal gruppo marmorio dell'Immacolata dello scultore genovese Filippo Parodi, che è anche l'autore del Cristo deposto, scultura lignea dipinta da Domenico Piola. Tra le tele merita una particolare menzione quella raffigurante il presepe di Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto. Tuttora la chiesa è parrocchia gentilizia della famiglia Spinola. 12. Basilica di Santa Maria delle Vigne. La chiesa delle Vigne risale alla fine dell'XI secolo e divenne chiesa parrocchiale nel 1147, quando fu costruito il maestoso campanile gotico situato lateralmente e sorretto da un arco che consente il passaggio stradale. Dell'originale edificio medievale, dopo le modificazioni seicentesche, rimangono poche tracce. Dell'originale edificio medievale, dopo le modificazioni seicentesche, rimangono però poche tracce. Gli archetti pensili medievali sono ancora visibili esternamente lungo i muri perimetrali. Questi ultimi però sono stati rialzati e sono stati aperti finestroni semicircolari. Anche il chiostro, seppure rimaneggiato, è sopravvissuto nei secoli. Già alla fine del Cinquecento l'abside venne demolito ed ampliato per realizzare il coro, ma i lavori più importanti vennero eseguiti a metà del secolo successivo per volere del cardinale Stefano Durazzo. Vennero inserite colonne binate e realizzata una volta a botte nella navata centrale e volte a vela in quelle laterali. La facciata, rimasta incompleta, fu terminata in stile neoclassico solo nel 1842. Impossibile qui citare tutte le opere d'arte. Interessante il bassorilievo marmoreo quattrocentesco che raffigura Sant'Eligio, patrono degli orefici, mentre lavora in un calice sull'incudine. Da segnalare che due papi sono legati a questa chiesa, il savonese Giulio II della Rovere, che fu il canonico, e Benedetto XIV. Battezzato alle Vigne. La basilica è sede parrocchiale con un territorio che da metà di via San Luca arriva a piazza Banchi e risale fino a via Roma. 13. Chiesa di Santa Maria Maddalena e San Girolamo Emiliani. La chiesa medievale ad una sola navata fu ampliata e ristrutturata a fine Cinquecento dai padri Somaschi, ai quali dal 1576 è stata affidata questa parrocchia. L'edificio venne per quanto possibile ampliato e ne fu invertito l'orientamento, portando la facciata dove era l'abside. I lavori di trasformazione della chiesa erano però solo all'inizio. nella seconda metà del Seicento, anche grazie all'aiuto di Giovanni Battista Spinola, che aveva il gius patronato del coro e del presbiterio, la chiesa venne divisa in 3 navate con l'inserimento di colonne binate come nella vicina basilica di San Siro. La decorazione proseguì poi nei secoli successivi, anche se a ritmo più ridotto, mentre il rifacimento del porticato e della facciata risale al 1911. Interessanti gli affreschi della volta della cupola e del transetto, opera dei pittori settecenteschi fiorentini Sebastiano Galeotti e Sigismondo Betti. Notevole il crocifisso ligneo policromo, raro esemplare di scuola tedesca del XIV secolo. La chiesa è una delle poche aperte con orario continuato, tutti i giorni dalle 7 alle 19. Accanto vi è il chiostro, spazio a disposizione del territorio per il gioco dei piccoli e il ritrovarsi degli adulti. È sede parrocchiale di un territorio che risale dal centro storico oltre Piazza Portello fino alla chiesa di Sant'Anna. XIV. Chiesa di San Matteo. La chiesa fu costruita dai Doria a partire dal 1278, insieme ai palazzi dei membri più importanti della famiglia, che si affacciano sulla piazza. A fianco il palazzo di Branca, collocato da Dante all'inferno per la sua crudeltà. Di fronte quello di Lamba, l'ammiraglio che sconfisse i veneziani alla Curzola. Pochi anni dopo venne realizzato il chiostro, con l'elegante sequenza di colonnine binate. La facciata della chiesa, in marmo e pietra nera, è rimasta da allora inalterata, mentre l'interno, pur conservando negli archi ogivali tracce dell'originale struttura gotica, è stato profondamente modificato dai lavori voluti da Andrea Doria a metà del Cinquecento. Il tiburio venne trasformato in cupola, il presbiterio modificato con la realizzazione di una cripta, ove è collocato il sepolcro di Andrea. Il soffitto ligneo nascosto da una volta, vennero inoltre realizzati decori con stucchi e marmi. All'esterno, sotto la finestra di destra, è murato un sarcofago romano portato da Curzola da Lamba, che lo volle come sepoltura. Sarebbe lungo elencare tutte le opere d'arte conservate in San Matteo. Basti ricordare la Sacra Famiglia con Sant'Anna di Bernardo Castello, l'affresco di Luca Cambiaso raffigurante il miracolo dei draghi, la scultura lignea della Deposizione di Anton Maria Maragliano. San Matteo, oltre a rimanere la chiesa della famiglia Doria, è sede parrocchiale del piccolo territorio circostante che risale fino a De Ferrari. XV. Chiesa di San Pietro in Banchi. San Pietro alla Porta era il titolo di un'antica chiesa innalzata alla foce del torrente di Sozziglia. Alla fine del 1300 fu distrutta da un incendio scoppiato durante lo scontro tra Guelfi e Ghibellini e al suo posto venne edificato un palazzo. Alla fine del 1500 si decise di ricostruirla, finanziando il lavoro con la vendita o l'affitto delle botteghe sottostanti. Poi la Repubblica intervenne a completare l'operazione per sciogliere un voto legato alla pestilenza. Nell'edificio è evidente l'influsso della Basilica di Carignano, con i suoi 2 campanili e la cupola. Salendo uno scenografico scalone si giunge ad una terrazza su cui è collocata la chiesa ad aula unica sormontata da una cupola ottagonale dotata di finestre su ogni lato. Si tratta pertanto di una chiesa di gusto rinascimentale, rimarcato anche dalla tipologia sobria delle decorazioni. Taddeo Carlone e Daniele Casella sono gli autori di 4 statue in marmo, raffiguranti San Giovanni Battista e San Giorgio, patroni di Genova, San Rocco e San Sebastiano, protettori contro la peste. Nei locali adiacenti alla chiesa è attivo dal 1984 il Centro Banchi, che si definisce una porta aperta per il dialogo e la ricerca, e accanto a questo, dal 2014, è nata un'esperienza di vita comunitaria per giovani. XVI. Cattedrale di San Lorenzo. Di origini molto antiche e divenuta cattedrale a partire dal IX secolo, la rinnovata chiesa di San Lorenzo, ancora incompleta, fu consacrata nel 1118 da Papa Gelasio II di passaggio a Genova. Nel corso del 200 la chiesa viene trasformata da maestranze francesi in chiave gotica, Nel 1296 la chiesa viene incendiata nel corso delle lotte tra Guelfi e Ghibellini. Con una brillante operazione le colonne delle navate vengono sostituite da altre tra il 1307 e il 1312, lasciando l'esistente falso matroneo. La facciata a fasce alternate di marmo bianco e pietra nera con due campanili di diversa altezza viene terminata solo nel 1522, col completamento della torre più alta. Alla metà del XVI secolo, a causa dell'esplosione di un attiguo deposito di polvere da sparo, la chiesa subì forti danni alla copertura, che venne rifatta costruendo la cupola e realizzando le volte a botte delle navate. Da segnalare in facciata due leoni stilofori, risalenti all'inizio del 200, e i tre portali gotici, riccamente scolpiti ed intarsiati in marmi policromi. All'interno le cappelle del lato sinistro, in particolare quella di San Giovanni Battista, risalente alla metà del 400, arricchita da un superbo prospetto in marmo che conserva le ceneri del santo. XVII. Chiesa del Gesù. La Compagnia di Gesù ottenne nel 1582 la vecchia chiesa di Sant'Ambrogio, che demolì insieme ad alcune case adiacenti per realizzare l'attuale Chiesa del Gesù e la Casa Professa. La costruzione fu finanziata dal gesuita genovese Marcello Pallavicino e fu completata nella prima metà del 600. Solo la parte alta della facciata fu terminata fino all'Ottocento, mentre il campanile fu edificato all'inizio del XX secolo. La chiesa ha una struttura quasi a croce greca ed è sormontata da una grande cupola che crea l'impressione di un solo spazioso vano, per favorire la partecipazione visiva alle funzioni. Le ampie e numerose finestre permettono un'intensa luminosità, accentuata dal caldo rivestimento marmoreo di pareti e pilastri. Lateralmente si aprono cappelle assegnate a famiglie nobili. Gli altari, pur con alcune varianti, sono realizzati secondo il modello comune della Compagnia di Gesù. Tra le molte opere d'arte sono da segnalare due tele di Rubens, la circoncisione di Gesù sull'altar maggiore ed il miracolo di Sant'Ignazio, il fondatore dei Gesuiti, nel transetto sinistro, e il presepe marmoreo di Tommaso Orsolino. I padri gesuiti assicurano una presenza quotidiana per il Ministero della Riconciliazione e offrono esperienze di esercizi spirituali e lettura commentata dei testi sacri. 18. Chiesa di San Donato. La chiesa romanica del XII secolo, dal caratteristico timpano su cui si erge il campanile ottagonale, subì un'importante modifica già pochi decenni dopo la costruzione. Fu infatti allungata, come testimoniano le prime sei colonne a rocchi bianchi e neri, ben diverse dalle sei colonne monolitiche di reimpiego, quattro in marmo, due in granito, della chiesa originale. L'abside centrale fu demolita ed ampliata nei primi decenni del XIX secolo, per far spazio al coro. Il tetto in legno è stato integralmente ricostruito a seguito del restauro di fine Ottocento, come pure alcuni elementi della facciata ed il rosone. Nella chiesa, oltre a tracce di affreschi trecenteschi, si possono ammirare alcuni importanti dipinti, in particolare all'interno della cappella di San Giuseppe, che ospita la tomba della Corporazione dei Falegnami, sono conservati il trittico dell'Adorazione dei Magi del pittore fiammingo Jos van Cleve e la tavola trecentesca di Barnaba da Modena, raffigurante la Madonna del Latte. È conservato a San Donato il Cristo nero scolpito dal Bissone, scultore del 600 genovese. Si tratta di un crocifisso processionale appartenente alla confraternita di Sant'Antonio Abate, realizzato in legno di bosso e riccamente decorato in argento e tartaruga. La chiesa è sede parrocchiale, ma è anche il riferimento per le parrocchie vicine: San Matteo, Santi Cosme e Damiano, San Lorenzo e San Salvatore, per il catechismo, la liturgia, la carità. 19. Chiesa di San Giorgio. Dell'originale chiesa medievale, situata nella piazza in cui si trovava il foro romano, non è rimasta traccia, ma è importante ricordare che essa veniva utilizzata come sede comunale prima della costruzione di Palazzo San Giorgio. L'attuale chiesa a pianta ottagonale, sormontata da una cupola, è stata infatti integralmente ricostruita dai padri teatini, che erano stati chiamati dai parrocchiani ad officiare la chiesa a fine 600 ed inaugurata l'anno santo del 1700. La facciata è invece della prima metà dell'Ottocento. Dalla piazza si può vedere, svettante sul palazzo adiacente, la vecchia torre medievale, trasformata in campanile, e l'accesso tra chiesa e palazzo. Nell'abside tre dipinti di Luca Cambiaso, probabilmente il più importante pittore genovese, raffigurano i tre martiri di San Giorgio. Da ricordare che Cambiaso aveva anche eseguito alcuni affreschi che però sono andati persi con la ricostruzione della chiesa. Da segnalare un dipinto di Domenico Piola raffigurante San Gaetano di Tiene, fondatore dei Teatini. Da diversi anni in San Giorgio, tuttora formalmente sede della parrocchia di San Lorenzo, è stata data ospitalità alla comunità ortodossa della Trasfigurazione, dipendente dal Patriarcato di Mosca, che vi ha introdotto i propri particolari arredi liturgici. 20. Chiesa dei Santi Cosme e Damiano. Di costruzione antecedente all'anno 1000, la chiesa è l'edificio più antico della città sopravvissuto nei secoli, conservando gran parte della struttura originale. Si tratta di una chiesa proto-romanica a tre navate realizzata in pietra del promontorio. Il tetto originale era in legno. La parte più antica e meglio conservata dell'edificio è quella delle absidi e del tiburio. Al di sopra di quest'ultimo si innalza la torre ottagonale del campanile. Nel XIII secolo le colonne originali delle navate vennero sostituite con quelle a rocchi alternati di marmo bianco e pietra del promontorio, mentre le cortine delle navate, al di sopra delle colonne e la parte superiore dei muri perimetrali, furono realizzate in mattoni, oggi a vista. Quando nel 1684 la flotta del Re Sole, Luigi XIV, bombardò Genova, provocò gravi danni anche alla chiesa dei Santi Cosme e Damiano. Il tetto ligneo andò distrutto e fu sostituito da volte a crociera in mattoni. Per migliorare la luminosità, il rosone romanico fu sostituito da un grosso finestrone semicircolare. L'altar maggiore, superbamente decorato con marmi policromi, come pure gli altari delle navate laterali, risalgono anch'essi al XVII secolo. Gli ultimi restauri risalgono al 2010. La chiesa era in origine dedicata a San Damiano, antica sede parrocchiale. Il parroco era tra coloro chiamati ad eleggere l'arcivescovo. Nel 1296 i genovesi portarono da Costantinopoli le spoglie dei Santi Cosme e Damiano, patroni dell'arte medica, e la chiesa venne a loro dedicata. Nel 1476 la Corporazione dei Chirurghi e Barbieri scelse la chiesa dei Santi Cosme e Damiano per il proprio sepolcro. 21. Chiesa di Santa Maria di Castello. Costruita all'inizio del XII secolo al posto di una chiesa più antica, alla metà del 400 fu affidata ai padri domenicani, che trasformarono in modo radicale l'edificio romanico. L'abside centrale fu allungata. Furono realizzate le volte a crociera della navata centrale, vennero aperte le cappelle sulle pareti laterali e costruita la sacrestia. Inoltre vennero creati i chiostri e le strutture del complesso conventuale. Nel corso del Cinquecento vennero eseguiti ulteriori lavori, il pavimento fu livellato ad un'unica quota e l'abside ulteriormente allungato e coperto da una cupola. A partire dalla metà del XIX secolo, la chiesa subì una serie di restauri volti a ripristinare le parti medievali. Da segnalare l'utilizzo per le navate di alcune colonne di granito di rimpiego di epoca romana, portate dai genovesi all'epoca della prima crociata. Molte le opere d'arte che arricchiscono la chiesa. Da segnalare l'altar maggiore con scultura marmorea dell'Assunta, opera del barocco Domenico Parodi. L'affresco quattrocentesco dell'Annunciazione del pittore Giusto di Ravensburg, che orna una loggia dei chiostri, ed il polittico dell'Annunciazione di Giovanni Mazzone. Nel 2015 i padri domenicani lasciano Genova. Fino al 2023 la chiesa e la parrocchia di Santa Maria di Castello vengono affidate ai missionari della Società delle Missioni Africane. XXIII. Chiesa di San Marco al Molo. La chiesa romanica fu eretta nella zona portuale della seconda metà del XII secolo dalla famiglia Stregiaporco, che cambiò poi il nome in Salvago. consacrata come chiesa parrocchiale nel 1189, era riferimento di varie corporazioni di mestiere legate all'attività portuale: scaricatori, stoppieri, cioè calafati, maestri d'ascia, fabbricanti di vele e corde. In due fasi, tra la fine del Cinquecento e metà del Seicento, la chiesa subì importanti modifiche. Fu infatti ampliata, dotata di nuova facciata, furono realizzate volte a botte al posto dell'originale tetto ligneo ed aggiunti altari barocchi. Furono realizzate volte a botte al posto dell'originale tetto ligneo ed aggiunti altari barocchi. Originariamente la chiesa era orientata diversamente. L'entrata si trova attualmente dove in origine era l'abside, per cui la chiesa era raggiungibile dalla calata, non ancora racchiusa dalla cinta portuale. All'esterno è murato un bassorilievo raffigurante il leone di San Marco, ricordo del saccheggio di Pola da parte dei genovesi nel 1380. All'interno una statua lignea del Maragliano raffigurante l'Assunta, una scultura marmorea dello Schiaffino raffigurante la Madonna e i Santi Nazario e Celso e vari quadri di maestri genovesi del Seicento. Il territorio della parrocchia di San Marco è ben delimitato da Corso Maurizio Quadrio. Presso la chiesa ha sede l'Opera dei Cappellani del Lavoro, iniziativa nata a Genova nel 1943 per l'assistenza spirituale dei lavoratori nelle fabbriche e nelle aziende.